Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno anche dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio, lunedì 10 febbraio, la nostra newsline, l'edizione mattutina dell'informazione locale. Allora, iniziamo subito la settimana con uno sguardo al meteo. Daniele Grifoni, quest'oggi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo che per quanto riguarda la giornata di oggi è previsto un temporaneo aumento della pressione. Tuttavia le corpi nuvolosi continueranno a interessare ancora le zone settentrionali della regione. In mattinata avremo un cielo parzialmente nuvoloso sulle zone nord-ovest, invece ampie schiarite sulle zone centro-meridionali, anche se nelle prime ore vi saranno dei banchi di nebbia anche piuttosto consistenti, però in dissolvimento. Poi nel pomeriggio sono previste delle deboli piogge che potranno interessare le zone in particolare settentrionali, ma soprattutto le zone di nord-ovest. I venti sono deboli meridionali. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi potranno subire un ulteriore lieve aumento rispetto a ieri, soprattutto al centro-sud. Per domani invece è previsto un peggioramento, soprattutto in mattinata sulle zone occidentali, quindi costa e zone nord-ovest, ma nel corso del pomeriggio le precipitazioni potranno interessare un po' tutta la regione, con precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio. I venti saranno di scirocco fino a moderati sulla costa dell'arcipelago. Domani le temperature minime subiranno un aumento per l'aumento della copertura nuvolosa durante la notte, mentre i valori massimi potranno calare di 2 o 3 gradi.
Un peggioramento che ci terremo un po' per tutta la settimana, o ci sarà un'inversione di tendenza?
Ma direi che sostanzialmente anche nelle giornate di mercoledì, giovedì, ma anche venerdì avremo ancora condizioni marcatamente instabili, quindi con precipitazioni possibili e a tratti anche piuttosto frequenti, diciamo. E quindi una settimana all'insegna del tempo instabile, proprio a causa di questo flusso di correnti umide prevalentemente occidentali, relativamente miti, quindi il freddo per il momento non è ancora visto in arrivo.
E allora ci faremo aggiornare su questa instabilità passo passo dall'AMA, che ringraziamo augurando buona giornata. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. Si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club, e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Le principali notizie delle ultime ore che trovate sul nostro sito controradio.it, la cronaca, gli aggiornamenti e le varie tematiche che affronteremo nell'arco di questa mattinata di Newsline. Sono stabili le condizioni di Lorenzo Innocenti, 37 anni, che sabato mattina ha ucciso la compagna Leonora Guidi, 34, nella casa in via Pavese a Rufina, comune in provincia di Firenze, dove la coppia viveva col figlio di un anno e mezzo, e poi ha tentato il suicidio. Per oggi è previsto che la PM Galeotti, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontassieve del reparto operativo di Firenze, dia l'incarico per l'autopsia sulla donna, disposti poi una serie di altri accertamenti nell'abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti sabato sera all'istituto penale per i minorenni di Firenze in via degli Orti Oricellari per un incendio all'interno di una cella. Le fiamme avrebbero interessato un materasso. All'arrivo dei pompieri, il personale di polizia penitenziaria aveva già messo in sicurezza gli occupanti ed estinto l'incendio. Attivata anche la maxi emergenza sanitaria, sono stati due giovani portati in ospedale con codice minore per aver inalato fumi. Su controradio.it trovate anche la notizia della protesta dei trattori che è arrivata ieri a Firenze, una trentina, i mezzi agricoli riuniti in piazza Artum, raggiunta dai manifestanti dopo un viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno con partenza da Fauglia. Secondo quanto annunciato, i manifestanti, riconducibili al movimento Coapi, rimarranno in presidio a Firenze in piazza Artum fino al 12 febbraio, o perlomeno fino a quando non verranno ricevuti dal presidente della regione Giani. Alle 8:15, dunque tra poco, andremo in Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non a partire da un atteso momento di confronto e voto in consiglio regionale. Parliamo della legge sul fine vita, una battaglia anche politica di civiltà. Alle 8:40 invece ci sarà Notizie dalla Piana e con i colleghi di Piana Notizie rifletteremo innanzitutto sul report sul clima dell'AMA, che ha evidenziato come la piana tra Firenze e Prato sia troppo calda dal punto di vista climatico. Tutto questo innesca una serie di riflessioni anche sulla fragilità dell'aria dal punto di vista ambientale, ma non solo. E poi parleremo della scuola di formazione politica Sergio Staino, è stata presentata la seconda edizione, avremo ai nostri microfoni Bruna Staino, ma ci stiamo avvicinando anche al Global Women Breakfast, iniziativa che si terrà domani in contemporanea con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, e ci sarà un'iniziativa importante. Domani ne parleremo con una ricercatrice a tempo determinato dell'Università di Firenze che fa parte del comitato organizzatore.
Crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try changing
it. I know we've always been taught to rely upon rules and authority, but you never know until you try how fierce just might be.
We came together so strongly.
I am gonna try to make this work.
Alle 8:13 minuti dai quotidiani locali di oggi, da Repubblica: allarme, furti di identità, record di denunce in Toscana, rischio password, foto, codici fiscali, dati utilizzati per truffe, compravendite, iscrizioni a servizi, diffamazioni. In un anno 2574 segnalazioni e le cifre aumentano ancora. L'apertura della Nazione: di taglio alto uccisi dal monossido superperizia, nell'incidente morirono padre, madre, figlio di lui, la bimba della coppia salvata al Maier, alla caldaia della villa di Poggio Imperiale, sarà passata ai raggi X per ordine della procura di Firenze. Preferiamo davvero non leggervi titoli inerenti il femminicidio di Rufina, perché davvero tra i virgolettati di parenti, amici o probabili ricostruzioni rispetto a cellulari, presunte diete che hanno preceduto il femminicidio, c'è una narrazione che continua a insistere su ricostruzioni che debbano in qualche modo non far luce, ma affrontare il caso avvenuto a Rufina come se fosse, no, una devianza, un momento di blackout a fronte di una dinamica, quella della violenza di genere, che, come cerchiamo di raccontare nei nostri spazi informativi e nella nostra trasmissione un 25 novembre al mese, è un fenomeno sociale di carattere strutturale che come tale dovrebbe essere affrontato, ma ne parleremo e cercheremo di tornare sul tema con una narrazione e riflessione con voi di carattere diverso, che ci porti davvero al problema culturale rispetto alla violenza contro le donne. A proposito di approccio culturale, vale la pena davvero ricordare un'importante iniziativa che si tiene a partire da mercoledì prossimo 12 febbraio alla Compagnia. Stiamo parlando della rassegna Cambia Uomo Cambia, una rassegna cinematografica che appunto ha come obiettivo quello di scardinare gli stereotipi contro la violenza di genere e riflettere attraverso contributi cinematografici sul come gli uomini debbano prendere in carico il loro tipo di approccio nei confronti delle relazioni. Allora sentiamo Eros Cruccolini, Impariamo da noi, e Alessandra Punks dell'Associazione Uomini Maltrattanti.
La centralità e il motivo per cui ci siamo anche costituiti durante la pandemia, quando sono aumentate le situazioni di violenza domestica, eccetera, c'è stato un appello dicendo: ma uomini, dove siete? Uscite allo scoperto, e c'è bisogno. Il messaggio forte che noi vogliamo dare è quello di partecipare senza indicare nessuno, senza giudicare nessuno, ma è importante che gli uomini siano presenti, che parlino agli uomini, perché siamo noi ad agire la violenza. E quindi in prima persona dobbiamo avere un ruolo e pensare anche ad azioni preventive.
Il nostro osservatorio è purtroppo un osservatorio in cui la violenza è già emersa. Solo l'anno scorso abbiamo avuto più di 300 uomini fra i centri di Firenze, Prato e Pistoia. Abbiamo più di 10 gruppi sia fuori sul territorio sia in carcere, Sollicciano, Gozzini, nel carcere di Prato e di Pistoia. Quindi è una realtà che vediamo a 360 gradi con tutta la criticità del caso. Pensiamo che sia fondamentale l'istituzione di un numero verde a livello nazionale per il disagio maschile, che deve essere articolato meglio di più.
E vi ricordiamo che la seconda edizione di Cambia Uomo Cambia è proposta dal comitato civico Impariamo a Dire Noi, comitato Arci 25 aprile, in collaborazione con la Compagnia, il contributo di Fondazione CR Firenze, patrocinio di Regione, Comune, con la collaborazione di diverse realtà di supporto e volontariato. La prima proiezione e riflessione col pubblico sarà, come dicevamo, il 12 febbraio alle 20:30 con Famiglia del regista Francesco Constabile. Alle 8:18 minuti buttiamola in politica come ogni lunedì con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Partiamo da un momento davvero atteso e che abbiamo raccontato nella sua nascita. Stiamo parlando della raccolta di migliaia di firme che hanno portato oggi al dibattito e poi il voto tra oggi e domani in aula in Consiglio regionale della proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Venerdì scorso abbiamo avuto ai nostri microfoni Felicetta Maltese dell'Associazione Luca Coscioni. Abbiamo introdotto questo tema fine vita, una battaglia anche politica di civiltà, per parlarne con te. Leggiamo dai giornali: fine vita, la prova di forza del PD. Tommaso, più che prova di forza direi proprio prova di civiltà, appunto.
Ma sì, assolutamente. Luca Coscioni, appunto, a cui è titolata l'associazione che ricordavi prima, è morto nel 2006, si parla di quasi 20 anni fa, 20 anni durante i quali il Parlamento ha avuto agio di far finta di niente di fronte ad una situazione che sempre di più invece si poneva come centrale, nonostante appelli del Presidente della Repubblica, nonostante addirittura anche come dire, delle aperture dal fronte che solitamente era ritenuto essere quello più ostile a questo tipo, che è anche quello cattolico, all'interno del quale, a quel mondo cattolico, ci sono posizioni variegate, non soltanto un no, diciamo, pregiudiziale in nome del fatto che sono argomenti non trattabili. Ecco, durante questi 19 anni il Parlamento è riuscito in maniera ineffabile a fare finta di niente, ma il mondo non è che si ferma se il Parlamento fa finta di niente, e quindi è un bene che ci sia stata questa iniziativa popolare ed è un bene che questa legge venga discussa anche ad un livello regionale, rispetto al quale poi i costituzionalisti potranno fare le loro obiezioni in punta di diritto rispetto alla legittimità o meno che una regione legiferi in assenza di una norma nazionale. Ma è qualcosa di importante perché, ripeto, è un tema che c'è ed è lì ed è opportuno affrontarlo.
Anche perché, lo ribadiamo, qualora dovesse arrivare una norma nazionale supererebbe quella regionale, ma nel frattempo quella toscana potrebbe davvero rappresentare il primo esempio di civiltà. Ricordiamo che 4 consigli regionali, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia e Piemonte, hanno invece già respinto progetti di legge gemelli di quello toscano, ma come ci diceva anche Felicetta Maltese, qui non stiamo negando o selezionando dei diritti, li stiamo estendendo.
Bravissima, cara. Infatti io sono molto contento che la Regione Toscana abbia proceduto su questa strada, lo dico da toscano, sono molto molto contento, perché il tema è un tema come tanti altri, ma questo in particolare, se vuoi, è proprio il più puro da questo punto di vista, che racconta proprio che si tratta semplicemente di allargare delle possibilità, che non è detto che tutti vogliano poi, come dire, di cui tutti vogliano godere o che tutti vogliano cogliere. Io sono il primo che per tanto tempo ho pensato per me che, laddove mi trovassi in una situazione appunto di confine tra la vita e la morte, forse sarei uno di quelli che vorrebbe essere agganciato a qualsivoglia macchina pur di, come dire, tenere anche la falsa speranza di un possibile risveglio un domani. Benissimo, a una convinzione mia, troverei orrendo che mi fosse impedito di accedere a questa opportunità. Ma se ci fosse qualcuno che invece questa convinzione non ce l'ha, ma anzi ne ha una opposta, troverei altrettanto orribile che gli fosse imposto di non poter, come dire, invece rinunciare a quell'opportunità, perché non è quello che vuole per sé. Ecco, è proprio qui il punto. È una legge che non obbliga nessuno a non rinunciare ad essere agganciato anche a macchinari che, come dire, surrogano la vita, ma è un'opportunità che invece qualcuno non vuole avere e vuole essere libero, per l'appunto, di non essere, come dire, dal suo punto di vista, in alcuni casi anche vittima di una condizione dalla quale vorrebbe potersi liberare, e farlo senza incorrere o far incorrere altri in sanzioni penali del tutto insensate.
Dal punto di vista etico, ha una possibile analisi del risvolto politico in termini, no, di prove, di alleanze allargate e anche di incassi come risultati politici? La segretaria del PD Schlein vorrebbe incassare appunto questo risultato politico, che avrebbe, come dicevamo, anche un valore nazionale, venendo a Firenze sabato 15 febbraio, un'iniziativa al Florida, che quale valore ha a questo punto la sua presenza dopo un'accelerazione anche dal punto di vista comunicativo di Schlein, anche in aula, un cambiamento di pelle nell'approccio come opposizione?
Allora, sul fatto di venire a Firenze in più o meno concomitanza, diciamo, con quello che si presuppone sarà un esito positivo, ancora non lo sappiamo, ma come dire, ci sono buoni, ragionevoli, speranze che questo sia, ecco, avrebbe da un lato l'opportunità di sancire anche da al massimo livello del partito di cui, che lei presiede, l'importanza di questo atto, che, ripeto, per me lo è ed è giusto che sia sottolineata. Dall'altro ovviamente c'è anche l'interesse di mettere una sorta di punto fermo in vista della nuova campagna elettorale, che sarà quella che si aprirà sul rinnovo della presidenza della regione, con quella che lei ha sempre auspicato essere la coalizione che si avrà a ripresentare, che allarga l'attuale maggioranza, che oltre al PD vede anche degli alleati storici, in regione c'è anche Italia Viva, Matteo Renzi, ma appunto c'è l'allargamento non banale al Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente ad essere in coalizione anche Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, si tratterebbe di andare a sancire in un momento importante, in un momento inizialmente molto positivo, questo fatto. Dall'altro il suo ruolo personale, che effettivamente pare un po' aver avuto un'accelerazione anche a livello mediatico, con i pro e i contro, perché spesso e volentieri il prezzo che paghi ad una maggiore efficacia mediatica lo paghi con la moneta di accettare un certo gioco del populismo, che nessuno poi è esente da certi toni e da certe sfumature. Purtroppo per certi versi quello del tono populista è anche una carta che ti viene imposta dal mondo mediatico nel quale inevitabilmente tu ti devi, come dire, nel quale tu ti devi confrontare. Quindi, come dire, sì, da un certo punto di vista molto più efficace nelle ultime settimane, dall'altro con qualche sfumatura, soprattutto poi quando si andava nel merito di alcune vicende, per esempio di tagli, norme, leggi, un tantinello populista che, mi rendo conto, è un po' un prezzo da pagare.
In conclusione, come valuti invece nel centrodestra i toni di Giovanni Donzelli, il coordinatore, il parlamentare di Fratelli d'Italia a Firenze per inaugurare la nuova sede del partito? È tornato su Tomasi, è la carta migliore per vincere, ma ha anche detto ci confronteremo, valuteremo e tutti insieme sceglieremo la candidatura migliore per il nostro schieramento, in un contesto ancora di impasse o di freno tirato, mentre viene definito dalla stampa un Tomasi che si sta muovendo a fari spenti, incontrando intanto sui territori per sondare, ha ottenuto l'appoggio dei civici della lista Schmidt per quanto riguarda Firenze, incontra Del Ghingaro, e in contemporanea c'è un Vannacci che fa nascere i suoi team. Con Team Vannacci, si chiamerebbero così, con chiari riferimenti bellici, forse minoritarie ma agguerrite, che agiscono di sorpresa colpendo l'avversario. Insomma, abbastanza inquietanti come immagini.
Sì, anche perché team poi lo traduci squadra, arriva a squadraccia è un attimo, però insomma queste sono riflessioni all'apere. Dall'altro, inevitabilmente, se ci sarà questa accelerazione sulla ricandidatura di Gianni, inevitabilmente sarà una spinta anche per il centrodestra di mettersi al passo, a meno che appunto non vogliano perdere dell'altro tempo, perché finora diciamo non è stato molto edificante quello che è stato fatto con questo candidato in pectore, che poi alla fine candidato non è ancora e che quindi rimane lì, appunto gira a fari spenti Tomasi per la regione a chiedere ma se io lo facessi, è anche un po' mortificante per lui, insomma, della serie, se prima partiva con una spinta di un consenso che sembrava vasto e di fatto gli dava l'agio per poter iniziare una lunga campagna, adesso, come dire, gli hai tolto anche un po' di smalto. Complimenti al centrodestra, che, come dire, già non partite con i favori del pronostico, seppure poi avete un candidato e mirate voi per primi a togliergli smalto e brillantezza, bocca al lupo.
Sempre sintetico e ficcante, il lunedì mattina ci vuole come un buon caffè. Grazie Tommaso Ciuffoletti, alla prossima settimana.
Ciao, cara, buona giornata.
Tra qualche istante le 8.30, dunque tra poco la linea Milano per il GR di Popolare Network, come ogni lunedì poi torneremo con voi in Notizie dalla Piana, andremo a dare uno sguardo alla Piana tra Firenze e Prato, lo faremo con i colleghi di Piana Notizie a partire dal report sul clima 2024 diffuso nei giorni scorsi dall'AMA, che vede appunto nella Piana tra Firenze e Prato una zona veramente sensibile. La Piana sarà sempre più calda e soggetta a eventi estremi, ne parleremo tra poco, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Medio Oriente, nelle ultime ore i militari israeliani hanno causato la morte di 5 palestinesi a Gaza, 4 le vittime nel nord, uccisa anche una donna anziana nel sud. In tutti i casi i civili si sarebbero avvicinati troppo ai soldati e sarebbero stati quindi uccisi perché considerati una potenziale minaccia. 3 le vittime palestinesi anche in Cisgiordania, dove l'esercito di Tel Aviv sta concentrando la sua operazione militare sul campo profughi di Tulkarem.
In Italia alla Camera oggi sarà discussa una mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè. Le opposizioni chiedono le dimissioni della ministra del turismo, che sarà processata per falso in bilancio e potrebbe esserlo anche per truffa all'INPS. Lei non sembra voler cedere, ma i rapporti con Giorgia Meloni e la maggioranza sono freddi. Oggi nessun partito che sostiene il governo dovrebbe intervenire nel dibattito, mentre il voto sulla mozione è previsto nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime settimane.
Nel napoletano stamattina 27 arresti in un'operazione contro la camorra, colpiti i clan rivali Ferretti e Cipolletta. Tra i reati ipotizzati: estorsione, usura, sequestro di persona e traffico di droga.
A Venaria Reale, alle porte di Torino, stasera ci sarà una fiaccolata contro la violenza di genere. Il corteo partirà dalla casa in cui due notti fa una donna di 51 anni, Cinzia D'Ares, è stata uccisa dal marito. Sabato un'altra donna, Eleonora Guidi, era stata assassinata dal compagno a Rufina, in provincia di Firenze. Aveva 34 anni.
In Kosovo il partito del premier socialista Albin Kurti ha vinto le elezioni parlamentari, ma con un risultato molto sotto le sue aspettative. A spoglio non ancora completato, nonostante sia la formazione più votata, il partito di Kurti è attorno al 40%. Il premier si è comunque detto ottimista e fiducioso sulla possibilità di creare alleanze per formare il governo. Bassa l'affluenza, appena al 40%, in calo rispetto al 48,8% di 4 anni fa.
In Ecuador è ancora in corso lo spoglio delle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri, con circa 2/3 delle schede scrutinate. Il presidente uscente Daniel Noboa, di centrodestra, avrebbe circa il 45% dei voti, di poco sopra la candidata di sinistra Luisa González, al 44%, una percentuale molto più alta del previsto. Nessuno dei due candidati sembra destinato a superare il 50% dei voti e questa situazione apre le porte ad un secondo turno elettorale il 13 aprile.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 11 per incidente, rallentamenti verso Pisa tra via 11 raccordo Lucca Viareggio e via 11 raccordo a 12 Genova Rosignano. Troviamo inoltre per ripristino incidente coda di un chilometro tra Montecatini Terme e Chiesina, ancora una volta verso Pisa. Per traffico inoltre coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. Cipiricode a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Pontassieve e Compiobbi, si registrano ritardi, variazioni o cancellazioni per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari verso Bagno a Ripoli, al via da quest'oggi lavori di asfaltatura di via Mannelli. Poversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo saprò?
Mita Flash a cura di Mita Academy. Dall'11 al 13 febbraio la Fondazione MITA partecipa alla missione internazionale in Egitto organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia al Cairo e Confindustria, con l'obiettivo di condividere con paesi coinvolti nel Piano Mattei le migliori esperienze formative italiane. Presenti per MITA il presidente pro tempore Maurizio Del Vecchia, la consigliera di amministrazione e imprenditrice Azzurra Morelli e la direttrice generale Antonella Vitiello, con una rappresentanza di docenti e studenti dell'Istituto Tecnico Superiore MITA Academy. MITA presenterà le attività svolte dall'Istituto al fine di consolidare la cooperazione formativa con l'Egitto a partire dall'esperienza della scuola salesiana Don Bosco al Cairo. In questa missione sono presenti anche altri ITS e rappresentanza dei principali sistemi produttivi italiani e imprese che valuteranno la possibilità di investimenti in questo paese. Uno degli obiettivi è offrire ai giovani egiziani la possibilità di acquisire competenze tecniche con standard qualitativi italiani studiando in Egitto, per poi perfezionare la formazione in Italia ed essere accolti in aziende italiane. La Fondazione MITA persegue anche in Egitto una delle sue finalità primarie, essere attore di rilievo nella formazione di tecnici altamente qualificati nell'ambito del sistema moda. Questa missione si realizza nell'ambito delle attività di internazionalizzazione nelle quali la Fondazione si è impegnata fin dalla sua nascita, anche grazie alla mobilità studentesca con i vari paesi del mondo, supportata in Europa dal progetto Erasmus. MITA Flash, a cura di MITA Academy.
Contro radio.
Do you really wanna rescue me?
Rescue me.
Thank you.
9:40 minuti, la linea torna negli studi di Controradio, dove mi ha raggiunto Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Raffaele, diverse settimane fa, in analisi rispetto all'esplosione al deposito Eni di Calenzano, intitolavamo un nostro podcast La Piana Brucia, perché il riferimento era evidentemente all'esplosione che poteva davvero avere scenari ancora peggiori rispetto alle vittime, che poi sono state accertate le 5 vittime, l'inchiesta che è stata aperta e tutto quello che ancora dovremo scoprire su quanto avvenuto. Ma oggi parliamo della Piana e parliamo di un calore che è diverso ma tutto sommato correlato, ovvero quanto la Piana sia terreno di cambiamento climatico, di un surriscaldamento che la pone ancora di più fragile rispetto al territorio.
Purtroppo è una cosa evidente, perché la cosa che non è chiara è che maggior calore, e l'AMA dice che la Piana sarà sempre più calda, corrisponde evidentemente poi a quello che purtroppo stiamo vedendo in questi ultimi mesi, non solo anni, cioè gli eventi estremi sempre più frequenti, imprevisti, imprevedibili, per cui è un tema estremamente importante.
Un allarme che è stato dato durante la presentazione del report curato dall'AMA sul 2024, particolari analisi anche su pianonotizie.it, e noi salutiamo la collega Elena Andreini per il nostro focus settimanale Notizie dalla Piana. Buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
E allora, che riflessioni, Elena, sono state fatte rispetto a una Piana, dicevamo, fragile dal punto di vista climatico, del riscaldamento, ma raccontiamo e veniamo anche dalle alluvioni del 2023, un territorio davvero soggetto a una instabilità che è emblema di quello che sta accadendo dal punto di vista globale.
Sì, in effetti sembra che si aggiungano record a record, cioè purtroppo negativi, o perlomeno tutto riguarda il grande calore che sta diventando ormai un'abitudine e ogni anno aumenta, e questa situazione nella Piana sembra essere ancora più evidente. Lo stesso Lama, cioè lo stesso Cozzini dell'AMA, aveva anche detto che questo dipende dal fatto di una Piana sempre più calda per la conformazione proprio dell'area, quindi lontana dal mare e così via. E questo è un problema, quindi dovremo continuare a fare i conti, ma secondo me bisognerà più che cominciare a fare i conti anche a mettersi in testa l'idea di poter agire prima, cioè trovare delle soluzioni che in qualche modo possano essere non dico garantire, però cercare di mettere tutto in sicurezza e tranquillità. Io vedevo stamattina, aprendo la finestra, un grande nebbione, mi sono detta e oggi, ecco, no, infatti domenica ho detto una grande nebbia, così mi sembrava di essere tornata indietro di tantissimi anni quando vivevo in provincia di Milano, per cui questa cosa mi ha inquietato ieri.
Tu dici è stato spiegato una motivazione di carattere morfologico, no? La Piana tra Firenze e Prato si trova in una sorta di conca senza aperture verso il mare, e questo è un dato di fatto, però a tutto questo si aggiungono poi le congiunture climatiche che non risparmiano neanche quel territorio, ulteriormente sensibilizzato anche dall'urbanizzazione accelerata che
infatti,
ha avuto.
Per questo il tema del verde nella Piana si pone con una urgenza addirittura superiore ad alcune città, dove parliamo di punti di calore importanti. Nella Piana quest'estate abbiamo avuto più di 41 gradi, cioè cifre veramente, temperature veramente proibitive.
In questa riflessione che facciamo non è peregrino associare subito all'incontro importante la commissione speciale per l'incidente del deposito Eni che si è tenuta il 6 febbraio, perché proprio è stata anche un'ulteriore occasione di riflessione sullo sviluppo del territorio.
Sì, anche perché è stato la commissione che si è insediata appunto giovedì scorso ha fatto ha dato una notizia, cioè nel senso ha detto che durante l'esplosione c'è stato uno sversamento, probabilmente dovuto proprio a una serie di cause legate proprio al tragico evento, e quindi tutto questo che è andato poi deve essere ancora controllato, no? Probabilmente già qualcuno ha i dati, però il comune ancora non li ha, e quindi chiedeva anche questo elemento. E sono tutte situazioni che possono venirsi a creare magari con una mancanza di sicurezza del territorio. Va rivista la sicurezza sul territorio in generale, un po' su tutti i piani, secondo me, altrimenti si rischia davvero di entrare come nella fiction, direi uno, quella di Blackout, in una situazione fantascientifica, insomma. Lì trattava il tema proprio del futuro visto come un grande inferno, proprio perché c'era il calore. Io vengo anche, sono di una generazione in cui ai miei tempi si diceva, negli anni 80 si diceva bisogna pensare al futuro perché ci sarà la glaciazione. Beh, si sono un po' sbagliati, diciamo, da questo punto di vista. Il problema, ad esempio, che c'è stato con l'esplosione, con la commissione che si è tenuta giovedì scorso, la commissione speciale di Calenzano, ha anche fatto il punto sui ristori, per esempio, perché chiaramente l'esplosione ha creato tanti danni a impianti pubblici, come abbiamo visto, impianti del comune, la piscina e il palazzetto dello sport, ma tantissimi danni anche ai privati. In questo il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, è stato molto chiaro, ha detto: noi chiederemo il ristoro completo del danno subito, non tanto dell'oggetto che magari è stato danneggiato e viene contabilizzato come era stato costruito all'epoca, ma quello che oggi ha, quindi un danno completo. Quindi queste sono anche le cose, quanto è emerso durante la commissione, che è stata molto partecipata, devo dire la verità, e il tecnico ha raccolto e ha ricostruito un po' tutto l'evento, quindi penso se ne terrà una a breve, perché hanno già pensato di invitare personaggi, insomma, dalla regione alla stessa ENI.
Infatti, anche perché al centro c'è comunque il tema del rischio, e stabilire cosa è rischioso è un esercizio di potere e politica, e di solito chi si occupa di rischio si basa su quello che è accaduto fino a quel momento. Evidentemente noi di cose ne stiamo vedendo tra il surriscaldamento della piana e quello che è accaduto al deposito dell'ENI, per cui dobbiamo aggiornare la nostra tabella di che cosa è rischioso. Cosa non è rischioso.
Elena, tra l'altro arrivano messaggi, li condividiamo con te in tempo reale al 342-8104-111, che propongono tematiche che non sono slegate da tutto questo. Quanto è importante dunque un parco della piana? Quanto potrebbe essere impattante invece un ampliamento dell'aeroporto? Non c'è solamente una questione di innalzamento degli argini dei fiumi, c'è proprio di ripensare un territorio. Spesso parliamo di città spugna, allora sappiamo l'origine della piana, i territori che sono stati alluvionati come Campi Bisenzio, e il quadro, il contesto in origine aveva dal punto di vista idrogeologico. Ecco, su tutto questo e con tutto questo si deve fare conti a maggior ragione adesso.
Sì, e secondo me da questo punto di vista bisogna proprio ripensare, ma seriamente, a tutta l'urbanistica, a un nuovo modo di vita, un nuovo modo di vivere, che io chiaramente non saprei dire quale, perché non ho idea, però comunque bisogna, questo è necessario, lo sentiamo tutti, la necessità comunque di rivedere le città e gli spazi verdi. Noi abbiamo città, io penso alla Piana, città molto popolose in certi punti, dense di costruito, e pochi spazi verdi, oppure ci sono anche degli spazi verdi magari nelle città che sono state rivisitate recentemente, però forse va ripensato proprio tutto, anche il nostro stile di vita.
Va ripensato tutto proprio sulla base di quello che sta accadendo in tempi recenti. Ora c'è la questione dei storici post alluvione, tra le altre cose, Chiara.
Sì, prima di appunto introdurre questo tema, nel ripensare c'è da ripensare anche il ruolo dei sindaci, no? Nella gestione delle emergenze e della protezione civile. Prova ne è insomma l'inchiesta che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che ha riguardato l'alluvione del novembre 2023, che vede indagati per omicidio colposo e disastro colposo per l'alluvione appunto l'ex sindaco di Prato Biffoni, l'attuale sindaco di Montemurlo Calamai. Tutta la vicenda giudiziaria la seguiamo attraverso i nostri canali cross mediali, ma dicevi, Raffaele, giustamente c'è una notizia di servizio importante che ha a che fare con il post alluvione dal punto di vista dei ristori, una disponibilità verso insomma chi ha bisogno di un sostegno anche dal punto di vista burocratico, Elena.
Sì, questo sì. E adesso per esempio c'è Campi Bisenzio, ad esempio, dove comunque si stanno portando avanti alcuni lavori, piano piano si sta un po' ricostruendo. I ristori però, da quello che abbiamo saputo, sono non sono completati, quindi c'è gente che ancora aspetta di essere risarcita. Ed è un grosso problema. È vero anche che per esempio recentemente il Collegio dell'Ordine dei Geometri di Prato si sono messi a disposizione per esempio per aiutare i cittadini, per preparare la documentazione, perché non è facile, un po' come dicevate, come dicevi tu, come diceva Raffaele, insomma, non è in questa situazione, non è facile muoversi. E tanta gente non sa come, anche come iniziare a chiedere ristori, purtroppo dopo un anno e più che è successo il fatto. E poi comunque i ristori hanno i loro tempi per arrivare. Esatto, insomma, forse bisognerebbe, cioè qui l'unica cosa che arriva velocemente è il calore, mi sembra.
È il calore e le conseguenze del calore, infatti. Non c'è dubbio, abbiamo parlato, abbiamo raccolto delle testimonianze di persone che hanno detto no ai ristori, hanno rinunciato perché era troppo complicato, era troppo burocratizzato, troppi moduli, troppo materiale da produrre. Alla fine hanno detto vabbè, non importa, rinunciamo, facciamo prima, è più il tempo di pagare uno specialista, un avvocato, un commercialista che mi sta dietro in questa cosa, tempi lunghi, come diceva giustamente Elena, e per cui molti hanno rinunciato. Questa è una cosa che non dovrebbe accadere.
Le attività che non hanno riaperto dal novembre 2023.
Eh sì, infatti anche questo è un altro problema, e quindi riuscire a venire incontro velocemente a queste persone sembra essere una grande difficoltà. Io questo l'ho visto, guarda, si vedeva fin da subito, devo essere sincera, perché purtroppo anche a Campi Bisenzio, dopo che era accaduto, dopo l'alluvione, c'è stato subito un incontro con i CAF, insomma, così che riuscivano con il sindacato, la CGL, e cercava di aiutare per sui ristori, e in effetti già loro dicevano è un po' difficile, cioè le persone non sono in grado, non ce la fanno a fare anche questo.
Ora magari tracceremo un bilancio che però è davvero anche come tempi in là, perché la scadenza per la compilazione delle domande è il 30 giugno, da lì vedremo davvero che tipo di risposta c'è stata, e la commenteremo insieme. Grazie a Elena Andreini, grazie a Piana Notizie, alla prossima settimana, buon lavoro alla redazione. Valencia 29 ottobre 2024, 229 morti, in poche ore la pioggia di un anno. Valencia accade praticamente un anno dopo Campi Bisenzio e qualche giorno dopo l'ennesima alluvione in Romagna.
E infatti a questo proposito c'è un incontro molto importante e interessante proprio perché cerca di intrecciare, incrociare le esperienze drammatiche, si chiama Verso gli Stati Generali della Giustizia Climatica e Sociale con Valencia, Mai più Valencia, quest'oggi alle 20:30 alla Casa del Popolo Rinascita a Campi Bisenzio in piazza Matteucci, un'assemblea con una delegazione degli alluvionati proprio di Valencia.
Eh sì, e vi anticipiamo che commenteremo l'esito di questo incontro promosso per questa sera con degli ospiti in studio proprio domani in Newsline, ovvero una delegazione degli alluvionati di Valencia, rappresentanti dell'RSU, dell'ex GKN. Tutto questo domattina in Newsline a partire dalle 9.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Se vuoi conoscere i viaggi organizzati dalla Controradio Club nel 2025, vai al menu Viaggi su controradio.it. Trovi tutte le date e le destinazioni. E sempre in tema, ti ricordiamo Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi di Controradio ogni domenica mattina alle 10:30 con Jimmy Tranquillo.
Controradio.
We'll be right back.
Le 9 passate da un minuto, vogliamo dare conto di un'importante seconda edizione di un progetto di formazione politica. Parliamo forse troppo poco e abbiamo poche iniziative da raccontare in termini di formazione di una nuova, non classe dirigente politica, ma di politici che davvero abbiano a che fare con i beni comuni, un approccio, una riflessione, una dialettica, momenti di confronto che poi portino davvero a un ricambio non solo generazionale, Raffaele.
È una questione di cultura della politica, che è una cosa che a Sergio Staino stava veramente a cuore, quasi a livello di ossessione. I giovani, la politica, lo studio, può rimandare, come dire, esperienze del passato che pure furono estremamente feconde, come le scuole di partito dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica. In realtà è proprio una questione di cultura politica che ha a che fare, sì, con che cosa significhi fare politica nel senso più alto del termine. Noi abbiamo assistito nell'era berlusconiana, ad esempio, a personaggi televisivi che, in quanto famosi, venivano candidati perché prendevano voti perché erano famosi. Ora accade una cosa simile con il web, diciamo, persone che si affermano sul web in qualche modo finiscono in politica, ma in realtà non ne sanno niente. Imparano a fare la politica dei politicanti con le mille telefonate per fare gli accordi e altre cose del genere, ma non hanno una cultura politica. Sergio Staino era ossessionato da una scuola di politica. Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della scuola di formazione Sergio Staino del Partito Democratico della Toscana. Bruna Staino, Bruna Binasco, buongiorno a te, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno.
La moglie di Sergio è ossessionata da diverse cose, sì, di Sergio, diciamo, ecco, non solo dalla scuola di politica, però Sergio ne parlava sempre di questa, sì, cosa, è vero?
Ecco, no, io sono molto molto contenta di questa scuola, perché veramente era la cosa a cui più teneva Sergio: i giovani e la loro formazione politica, l'ignoranza, e appunto, come dicevi te prima, bastava essere donna, essere bella o un volto famoso, insomma, no, giovani e preparati e interessati alla politica, che son tre cose a cui lui teneva tantissimo, tantissimo. Ha fatto il Puccini perché voleva coinvolgere i giovani, gli inserti satirici, insomma, tutta la sua vita è stata soprattutto focalizzata su questa cosa, e che ci sia questa scuola veramente gli sarebbe piaciuto tantissimo.
Anche perché poi Sergio ha sempre cercato di coagulare intorno a sé tutti i giovani che vedeva un po' più svegli, più interessati, più predisposti, anche attraverso delle riviste giovanili tipo Ede, altre esperienze del genere, insomma, cercava di tenerli a sé, di farli crescere.
Sì, non solo farli crescere, ma lui interessava molto dialogare con loro, cioè per lui erano molto importanti, non da formare, ma da capirli, da avere contatto con loro, capisci, da scambiare idee, tutto.
Infatti, non da indottrinarli, diciamo così, questa è la cosa,
bravo,
importante.
Esatto.
Cioè, non dire adesso ti spieghiamo noi come si fa. Invece no, c'è il momento dell'ascolto che è importante. Chiara, diamo un po' di formazioni tecniche.
Eh sì, perché fino al 23 febbraio, questo è il tempo per poter inviare la candidatura attraverso il sito, che è quello del Partito Democratico, pdtoscana.it, l'età compresa per i possibili giovani attivisti e simpatizzanti del PD che vogliono iscriversi e partecipare tra i 18 e i 35 anni, per un numero massimo di 50 persone. Leggiamo nella nota di presentazione della scuola: garantendo l'equità tra generi, fasce di età e aree territoriali di provenienza, laboratori, visite, momenti di networking, e tutto questo fa parte dell'impegno programmatico anche del segretario Fossi, che in campagna elettorale aveva appunto espressamente dichiarato di voler mettere in piedi un percorso di questo tipo.
Anche perché imparare a ascoltare, Bruna, significa anche confrontarsi con persone che non la pensano come te e hanno un'altra cosa da dirti,
certo,
no?
Certo, però sì, e poi anche importante che non sia rivolta solo ai giovani iscritti al PD, ma basta essere insomma simpatizzanti, aderire a certi principi, no? Non è rivolta solo a chi è iscritto, anche questo è bello.
Parte la seconda edizione della Scuola di Formazione Politica Sergio Staino, basta andare sul sito del Partito Democratico Regionale per saperne di più. Bruna Staino, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a
voi. Buona giornata. Arriva il Global Women Breakfast, un'edizione fiorentina della Global Women Breakfast 2025, che è un'iniziativa molto interessante, che ha a che fare con un tema di grande contemporaneità che abbiamo trattato di recente, Chiara, proprio in merito allo studio di certe materie, al ruolo delle donne nel tema che riguarda la ricerca, la scienza ed altre questioni analoghe.
Sì, un evento che si terrà domani mattina, dalle 9.30 alle 12.30 presso l'aula D4 del Plesso Calabresi, in via Edoardo Detti, dunque a Sesto Fiorentino, per quanto riguarda l'Università di Firenze, ed è un evento che si tiene in contemporanea con la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Noi salutiamo Irene Costantini, ricercatrice a tempo determinato dell'Università di Firenze, Dipartimento di Biologia e facente parte del comitato organizzatore. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Allora, dottoressa Costantini, noi nei giorni scorsi con ricercatrici IRPET abbiamo analizzato anche una buona notizia, l'interesse che cresce per le materie STEM, tecniche, tecnologiche, scientifiche, rispetto appunto alle giovani studentesse dell'Ateneo Fiorentino, ma il problema non è tanto l'interesse quanto la forbice che permane di gap tra i generi.
Sì, sfortunatamente ancora abbiamo una forbice della carriera molto evidente all'interno delle materie STEM. Abbiamo dei numeri che ci dimostrano, anche se uno va a guardare il bilancio di genere del 2023 dell'università, che nel momento della laurea abbiamo un'equità, quindi un 50% di donne che si laureano nelle carriere STEM e dei uomini, ma già a livello del dottorato si apre questa forbice, quindi abbiamo un 60% di uomini rispetto a un 40% di donne. Nel momento in cui si è da diventare professori associati, quindi il primo stadio, diciamo, di carriera, abbiamo un 70% di uomini contro un 30% di donne, e a fine carriera questa forbice è completamente aperta, abbiamo soltanto un 15% di donne come professori ordinari all'interno dell'università. Ma questi sono dati che in realtà sono presenti anche in altri enti dove ci sono materie STEM, come per esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E quindi questi eventi come la Global Woman Breakfast vogliono proprio andare a far conoscere e promuovere la parità all'interno delle discipline STEM, proprio perché non c'è un mancato interesse, ma bisogna accrescere la percezione che la scienza sia un campo accessibile a tutti e inclusivo, ma per farlo bisogna essere fautori di questa cosa, e quindi è per questo che questi eventi sono fondamentali.
Quando Marie Curie ricevette il premio Nobel dall'Accademia del premio Nobel, inviarono la lettera di comunicazione del premio al marito, non a lei. Disse: guardi, volevamo comunicarle che sua moglie ha vinto il premio Nobel, per dire, come dire, questo discorso da dove parte, sperando che arrivi a punti estremamente poi fecondi, nel senso che tante volte che ci confrontiamo col mondo della ricerca in campo oncologico, in campo spaziale, cioè questioni di intelligenza artificiale, lì ci imbattiamo spesso in vicende di femminili.
Ma infatti c'è lo stereotipo e il pregiudizio per cui la donna debba solo cercare una carriera in campi di accudimento è una idea obsoleta, nel senso che le donne sicuramente sono interessate invece a tutte le discipline. Ci sono tantissime donne eccezionali in tutti i campi, e quindi è necessario che se ne parli per proprio avere dei cambiamenti di prospettiva, e questo evento ha proprio questo scopo. Infatti abbiamo unito in questo comitato vari enti, quindi oltre all'Università degli Studi di Firenze abbiamo anche l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, come ho già detto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma anche il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare. Quindi sono tutti enti che insistono sul campus fiorentino e si occupano di materie STEM e hanno a cuore questo tema. Al loro interno si fanno tantissimi eventi singoli, ma proprio per cercare di risolvere questo problema che è culturale e proprio nazionale, abbiamo cercato di iniziare un lavoro tutti insieme, che appunto, come già detto, all'interno di ogni ente portata avanti singolarmente, come per esempio all'interno degli eventi della settimana dello STEM dell'università, ma anche all'interno per esempio dell'ENS nei Margheritac Colloquium. Però abbiamo unito anche tutti i comitati unici di garanzia, che sono quei comitati che cercano di garantire la parità e l'inclusione all'interno di ogni ente, per iniziare un dialogo e portare avanti questo accesso, quindi non soltanto alle discipline ma anche proprio alla carriera, perché il problema non è che ogni persona ha intenzione magari di studiare, appunto è poi una volta laureato le possibilità
Infatti questo evento è una specie di acceleratore di processi, di questo Global Women Breakfast, cioè cerca di accelerare un processo che comunque è in atto nelle nostre università la parte femminile è maggioranza nella stragrande maggioranza delle aule, per intenderci, però giustamente, come diceva la nostra interlocutrice Irene Costantini, dopo ci sono delle difficoltà, ci sono degli ostacoli in più nelle pari opportunità per l'accesso a luoghi di ricerca, a finanziamenti, a posti, come dire, decisionali, altre cose del genere. È un acceleratore questa iniziativa.
Sì, e abbiamo voluto che venisse a parlare un uomo che è un filosofo, Lorenzo Gasparrini, proprio perché questo non è un problema di donne che deve essere risolto dalle donne, ma è un problema di tutte e tutti. E quindi avere un uomo che ci parla di perché la parità sia un problema scientifico e non soltanto un problema di giustizia sociale, perché avere diversi punti di vista, avere una diversità porta anche proprio a una valorizzazione di tutte le scoperte e della ricerca stessa. Quindi avere anche queste informazioni e cercare di lottare per avere la diversità all'interno della scienza, appunto, ripeto, non è soltanto una questione di giustizia sociale, ma proprio anche è un modo di progredire e portare avanti la scoperta e le innovazioni.
Dottoressa Costantini, ricordiamo appunto l'evento che citava all'interno del Global Women Breakfast, l'appuntamento delle 11 con Lorenzo Gasparrini. L'assenza nella ricerca produce una ricerca assente, perché la parità è un problema scientifico. Una delle iniziative che fanno parte di un percorso, di una rete che attiva non solamente in occasione dell'iniziativa della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, ma ci permette, attraverso anche queste iniziative aperte al pubblico, di affrontare i temi fondamentali di equità, parità e inclusione nel mondo scientifico. Grazie per la sua testimonianza e il suo contributo. Buona giornata.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dream under street light spells, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground.
Alle 9.19 stiamo andando verso la conclusione di Newsline, conclusione diciamo in onda, perché poi tutti gli approfondimenti li potete riascoltare in podcast sul controradio.it a partire dall'home page, e poi tante saranno le tematiche che riapriremo e analizzeremo anche attraverso altri contributi e punti di vista nei nostri prossimi spazi informativi. Ma voglio dare un'anticipazione, perché c'è grande attesa per davvero una trasmissione eroica, possiamo dire. Raffaele, ti sei prestato e ci è voluto veramente tanto per ottenere la fattibilità di una trasmissione del genere ad una notte in pronto soccorso. Parliamo tanto di emergenza sanitaria, parliamo di carenza di personale, una quotidianità difficilissima per gli operatori sanitari. Sei voluto andare a tastare con mano e soprattutto con microfono quello che succede.
Una trasmissione eroica, nel senso che racconta di eroi e di eroine, perché siamo stati per una notte tra venerdì e sabato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato a raccontare un'ordinaria notte al pronto soccorso, il secondo in Toscana per numero di accessi dopo quello di Firenze, che serve una città e una provincia molto ampia, molto complessa, con dinamiche molto complesse, e abbiamo visto un team di medici e di infermiere lavorare per tutta la notte con una dignità, una sobrietà, una dedizione, una capacità veramente strepitosi, veramente straordinari. Per cui si sono dovuti confrontare durante quella notte con fatti molto gravi. La sala rossa è impressionante, la sala dove arrivano e sono arrivati infartuati, ictus ed altre cose del genere, ma è arrivata anche una persona che praticamente non aveva nulla, che ha detto che, come dire, il suo medico era in vacanza e non si fidava del sostituto. Per cui parliamo anche degli accessi impropri al pronto soccorso. Al pronto soccorso è arrivato un ragazzo in evidente stato confusionale con dei lividi che gli infermieri hanno subito giudicato come dei lividi vecchi, era semplicemente ubriaco e alterato da altre sostanze. E lei, quando ho chiesto ma questo che succede, dice: questo lo mettiamo in un posto, gli passa durante la notte questa agitazione, domani se ne va mandandoci anche a quel paese. Quindi anche un tema sociale in qualche modo, oltre che sanitario. Ma la cosa più bella è vedere, nella enorme fatica, perché poi è un lavoro faticosissimo, ci si confronta con la vita, con la morte, con il dolore, vedere anche l'entusiasmo di questi medici, di questi infermieri che fanno magari questo lavoro da 10, da 20 anni, da 15 anni, che comunque hanno la cognizione di lavorare con qualcosa di veramente importante. Io non so quante persone conosci a cui puoi rivolgere la domanda: quante vite hai salvato quest'oggi? Quante vite hai salvato questa notte? Ecco, noi le abbiamo incontrate ed è stata un'esperienza importante proprio per quello che dicevi. Tanti medici non vogliono, vanno deserte le borse di studio, ad esempio, no? Per partecipare alla medicina d'urgenza, c'è il problema di quanto vengono pagati, c'è il problema che ce n'è sempre meno. Dal punto di vista poi di chi studia medicina, in realtà la medicina d'urgenza è la cosa più straordinaria, perché ti costringe a sapere, ad avere un approccio veramente a 360 gradi sulla medicina. Non puoi essere uno specialista soltanto del cuore o dell'ortopedia, devi capirne di tutto, devi intervenire subito, perché tutto quello che ti accade in quel 10% di persone che arrivano veramente con urgenza deve essere, poiché è tempo dipendente, agito subito e fai la differenza. Però alle volte questi vengono aggrediti, bistrattati, insultati, ho atteso troppo ed altre questioni del genere, per cui abbiamo raccontato di questi eroi e di queste eroine nel pronto soccorso dell'ospedale di Prato durante una notte ordinaria in prima linea.
Dicevamo difficile anche dal punto di vista burocratico, perché ci sono evidenti vincoli e iter per ottenere autorizzazioni. Era da un anno, insomma, certo, che lavoravamo a tutto questo.
Insomma, è una questione che ha a che fare con la privacy di tante persone. Insomma, stare lì non è una cosa, come dire, che è ovviamente aperta a tutti, perché si tratta prima di tutto di non intralciare il lavoro che viene svolto, e poi si tratta comunque di rispettare la privacy di tante persone che lavorano e che vanno lì con un problema, che parlano magari anche ad alta voce, che raccontano le loro questioni personali. Però da questo punto di vista l'azienda sanitaria c'è stata di grande supporto, di enorme supporto, per far sì di potervi raccontare di questo lavoro straordinario, che ci racconta semplicemente di una cosa, cioè che noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene prezioso, è un bene comune, è un bene pubblico, e dimenticarci del fatto di avere questa cosa qui farà sì che noi un giorno lo perderemo. Una notte come quella che abbiamo trascorso al pronto soccorso di Prato, in un qualunque pronto soccorso degli Stati Uniti o di molte altre nazioni del mondo, sarebbe stata molto molto diversa, perché lì ti presenti con la carta di credito, non con la carta sanitaria, e le questioni diventano di tutt'altra natura. Per cui teniamoci stretti questo Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il tema anche di quello che ascolteremo in Controradio in esterna domani alle 8.40.
9.24 minuti, davvero tanti motivi per rimanere sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Allora noi ci risentiamo nei prossimi appuntamenti informativi. Voi rimanete con noi dalla redazione, l'augurio di una buona giornata.
To every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud.
and we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other.
Che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17:30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo sapevo?
Don't blame your troubles on me.
Buongiorno, le notizie delle 9.